Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Come annunciato, siamo in collegamento con Francesca Bruno, consigliere comunale di Casa Pound ad Isernia. Intanto, ciao Francesca e grazie.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, per iniziare l'intervista, intanto a livello introduttivo, come ho fatto con altri, ti chiederei di raccontarci un po' come ti sei avvicinata a Casa Pound. Tu sei piuttosto giovane, quindi rispetto ad altri forse non ci
Sì.
sei dall'inizio per motivi anagrafici, però insomma, raccontaci un po'.
Allora, il mio avvicinamento è stato del tutto non casuale, ma io lo definisco una splendida magia. Io faccio politica dal terzo, quarto superiore, quindi da 16-17 anni, e ho sempre fatto il rappresentante d'istituto. Durante una manifestazione per quanto riguarda gli immobili fatiscenti in cui purtroppo gran parte degli alunni è costretto a studiare, vidi questo gruppo che io ignoravo totalmente potesse essere nella mia città. E così, in modo molto casuale, mi ci ritrovai a parlare, incominciai a frequentare la sede. Mi ricordo era l'anno in cui, nel 2015, l'anno in cui inaugurammo nitroglicerina, e da lì è iniziato la mia militanza. Una militanza che tra alti e bassi portiamo avanti, siamo un gruppo unito e io mi ritengo fortunatissima a militare qui perché nonostante, a prescindere da quello che è l'aspetto politico, militante, culturale, è un gruppo umano che in qualsiasi aspetto della mia vita è sempre presente, è sempre pronto a sostenermi.
A un certo punto arriva poi insomma questa esperienza di consiglio comunale, la candidatura mi pare che fosse con Fratelli d'Italia come indipendente comunque in una lista
Sì,
di centrodestra, giusto?
mi candidarono, cioè fui candidata nelle liste di Fratelli d'Italia a 19 anni, ancora dovevo compiere 19 anni, e come indipendente nella lista di Fratelli d'Italia abbiamo subito incominciato a lavorare e abbiamo ottenuto il risultato sperato e nonostante per noi fosse, tra virgolette, una sorpresa perché non mi aspettavo che la città di Isernia fosse così aperta a essere rappresentata da una ragazza di 18-19 anni.
Certo, e poi niente, arriva questa elezione in consiglio comunale, puoi raccontarci come valuti insomma, questa tua esperienza fino ad ora, luci e ombre, poi parliamo magari anche un po' dei rapporti con il centro-destra, però intanto dimmi un po' in
Sì.
generale.
Allora, io personalmente, appena eletta, mi sono ritrovata in un gruppo umano in cui non ho faticato, diciamo così, a farmi accettare perché penso che le persone, non, così come gli amministratori, che sono appunto delle persone, non debbano essere valutate su un dato anagrafico o magari su più che sul sesso. Subito hanno accettato, diciamo, mi hanno accettato e hanno in molti consiglieri apprezzano quello che è la mia azione politica, le azioni che compiamo quotidianamente. Per quanto riguarda lo scenario, ecco, in cui mi trovo, è un'amministrazione priva di carattere, diciamo così, un'amministrazione che non si schiera sia nel bene che nel male, capiamoci, non si schiera, amministra in modo ordinario, anche in questo caso in cui penso che amministrare in modo ordinario sia l'ultima cosa da poter fare. È un'amministrazione, ecco così, senza polso, però diciamo per quanto riguarda noi dell'opposizione, è un'opposizione molto variegata. Nonostante ciò, in questo periodo cerchiamo di collaborare, in questo periodo così particolare, noi cerchiamo di collaborare mettendo da parte quelli che magari possono essere le divergenze, le vedute politiche, far fronte a questa emergenza che stiamo vivendo, perché Isernia da tempo, vive una situazione non facile. Isernia quotidianamente, anche prima dell'emergenza Covid, vedeva esercizi commerciali chiudere, gente andare via. Pensa che, faccio un esempio banale, io sono 90, una classe 96 e della mia classe praticamente l'80% è andato via perché è un territorio che, a mio malgrado, a nostro malgrado, non offre prospettive di un futuro radioso, ma non radioso quanto agiato, ecco, non voglio strafare. Quindi è una realtà difficile perché ci troviamo quotidianamente a far fronte a mille problemi di diversa natura, economico, sociale. È una situazione particolare, Isernia, ma così come tutto il Molise, penso.
Parliamo, dicevo, dei rapporti con il centro-est. A un certo punto mi pare di ricordare che i rapporti si siano incrinati anche su questioni riguardanti, insomma, vado un po' a memoria, centri d'accoglienza, immigrazione, ecco, insomma, poi ripercorrere un po' questa vicenda.
Allora, ripercorrendo dall'inizio, io fui eletta in maggioranza per diverse cose, diverse situazioni. Il rapporto si è non inclinato, ma rotto definitivamente perché soldi che non erano, diciamo, vincolati sono stati stanziati per immigrati. Quindi ho deciso di passare poi in minoranza. Con il centrodestra ho avuto diverse divergenze perché un esempio è una divergenza fondamentale. Io penso che il centrodestra è uno scenario abbastanza compatto, diciamo così, molto variegato. Ma alla luce delle esperienze personali che ho avuto qui a Isernia, l'area sovranista ha una grande potenzialità, ma credo che tenda a tarparsi le ali da sola. Quindi il sovranismo, secondo me, se vuole arrivare al governo, deve decidere un attimo che strada prendere, perché ad esempio qui a Isernia, in una commissione, io proposi un aumento del punteggio per gli italiani per l'accesso alle case comunali. Mi ritrovai a fare questa proposta in commissione e vederla bocciata da chi si propone sovranista, da chi si ripone di centrodestra, me la sono ritrovata bocciata. E un esempio, così come lo SPRAR, che se non fosse stato per noi e per noi un altro consigliere sarebbe passato. Ecco, un'amministrazione che per questo, secondo me, tenderà presto a scomparire questa amministrazione, così come i rappresentanti che ne fanno parte, in Molise.
Parliamo della questione coronavirus. Beh, diciamo nel centro-sud in generale mi pare anche lì la situazione sia piuttosto sotto controllo, no? Non ci sono emergenze particolari sanitarie, però forse l'emergenza è quella economica. Ecco, com'è da questo punto di vista la situazione?
Sì, ecco, negli ultimi giorni è diventata anche un'emergenza sanitaria perché, come ben saprai, a causa di un funerale rom che lo stesso Gravina, il sindaco di Campobasso, un sindaco grillino, ha fatto finta, voglio credere, di non vedere, i contagi da che erano zero, siamo passati in 4-5 giorni ad avere 82 contagiati solo a Campobasso. Quindi l'emergenza è divenuta sanitaria e allo stesso tempo di conseguenza anche economica, perché ad oggi il presidente della regione sta valutando se conviene o non conviene aprire il 18, perché purtroppo questa emergenza sanitaria dovuta a questi rom mi dispiace definirla ingestibile, perché dal momento in cui Campobasso definisce una pseudo zona rossa, così definiamola così, vedere poi questi immigrati che si intrufolano di soppiatto nel reparto di malattie infettive del centro Covid a Campobasso e venire poi per poi venire, diciamo, buttati fuori, mancano proprio le basi, mancano proprio le basi. Quindi è una crisi, a mio avviso, economica, ma più sociale che economica. Per quanto riguarda le attività, sono molte quelle che hanno dichiarato di non poter riaprire e sono ancora di più quelle che hanno avvertito che saranno impossibilitate poi a pagare le future istanze dei prossimi mesi. A tal proposito, noi sul comune di Isernia abbiamo proposto al sindaco, visto che non ha preso anche in questo caso nessuna via, come minoranza abbiamo proposto l'abolizione della Tari, perché non vediamo il perché un esercente si trovi costretto a pagare la Tari se è stato chiuso. Abbiamo proposto per quanto riguarda bar e ristoranti la concessione di suolo pubblico, abbiamo chiesto l'abolizione del pagamento delle insegne per il centro storico. Insomma, abbiamo fornito al sindaco un documento abbastanza compatto che spero, anzi speriamo, venga preso vivamente in considerazione.
Bene, allora noi ora facciamo una pausa di qualche minuto, poi torniamo in studio per parlare di questioni riguardanti anche l'emergenza e la politica nazionale. A tra poco.
Eppure le cento Quarledo che sopra vissuto, è il solo decoro che resta di una civiltà. Asserragliatevi pure in un cubo fottuto, deluso da vetri specchiati, ma il canone è qua. Solte in onora, frontiere che furono pire, per 100 milioni di vite che sia umanità. Per ora mi pare che abbiate un problema di stile, potrete anche riderci sopra, ma il canone qua.
Siamo di nuovo in diretta in collegamento con Francesca Bruno, consigliere comunale di Casa Pound a Isernia. Come dicevo, spostiamoci in più sul piano nazionale. Ovviamente anche qui in questo periodo non si può fare a meno di parlare dell'emergenza Covid e in particolare di come è stata gestita dall'Italia. Ecco, qual è il tuo giudizio, valutazione sulla gestione generale dell'emergenza nel nostro paese?
Allora sì, partiamo dal presupposto che secondo me ci troviamo davanti ad uno dei peggiori governi della nostra nazione. È un governo composto da incompetenti e nemici dall'Italia. Quindi non è un caso che, nonostante la devastante crisi posta in atto dal coronavirus, una parte del governo pare abbia l'unico interesse è quello di sanare la posizione di centinaia di migliaia di immigrati. Ma a parte ciò, sulla gestione proprio specifica Covid si è palesata l'assoluta inadeguatezza del governo, perché le decisioni riguardo alla chiusura, come richiesto da numerosi governi regionali, sono state tardive e hanno impedito la limitazione del contagio. Perché se solo Conte avesse ascoltato di più chi chiedeva un intervento magari più deciso, invece di ascoltare magari una persona come Zingaretti che andava in giro facendo gli aperitivi solidari, magari l'Italia, ecco appunto, si trovava in una gestione del virus più contenuto, un virus più contenuto. Poi per quanto riguarda la gestione sul settore lavorativo, sul settore economico, lì il governo secondo me ha fatto quelli che io definisco tra virgolette dei veri e propri capolavori, perché le famose 600 euro non sono arrivate a tutti, mentre la cassa integrazione vede un vergognoso scaricabarile tra governo e regioni. Quindi siamo in pratica in presenza di uno Stato che ci conosce solamente quando, ecco appunto, deve chiederci i soldi. Che altro dire? Secondo me ad oggi, il 13 maggio, un lavoratore su 5 è ancora senza cassa integrazione in deroga e spesso quando le regioni ci forniscono, perché io come consigliere comunale, stando in contatto anche con altri consiglieri regionali, vediamo che fornite a noi consiglieri queste fotografie disarmanti, spesso ci anche come cittadini ci troviamo a chiederci: ma la colpa, la responsabilità di questa situazione di chi è? Del governo o delle regioni? Io, Francesca, la responsabilità secondo me non è imputabile alle regioni, che chi più, chi meno, chi bene, chi male stanno lavorando a ritmi serrati. Secondo me la responsabilità di questa situazione è, la responsabilità è dovuta a una burocrazia troppo lenta, ecco, non conciliabile poi con i nuovi ritmi imposti dall'emergenza Covid. Sì.
Per quanto riguarda invece il sistema sanitario, diciamo, questa è una crisi che ha riguardato dal punto di vista dell'emergenza fino ad adesso soprattutto il nord. Questo per certi versi è stata, tra virgolette, una fortuna, perché già ha retto poco, insomma, il sistema sanitario del nord, che in teoria dovrebbe essere il migliore, ma nel centro-sud, in particolare in Molise, secondo te qual è la situazione? Cioè, poniamo l'ipotesi, diciamo, che non ci auguriamo che ci sia un'espressione dell'epidemia lì, è un sistema sanitario che è pronto, che reggerebbe, ci sono stati smantellamenti negli ultimi anni oppure no? Insomma, com'è in generale la situazione anche lì da te?
Purtroppo quello che tu ci stai prospettando non è un'ipotesi, ma secondo me è veramente uno scenario possibile, appunto, visto la crisi sanitaria che ti dicevo prima. Sicuramente l'impatto che avrebbe una crisi sanitaria sul Molise sarebbe devastante. Basti pensare che da anni la sanità molisana è da sempre soggetta a numerosi tagli. Gli stessi ospedali in Molise, interi ospedali vengono chiusi da un giorno all'altro e interi reparti vengono smantellati oppure ridotti a semplici attività ambulatoriali. Quindi io non voglio neanche pensarci, ma un'emergenza così, con un'emergenza del genere, il Molise non la reggerebbe. Non avremmo né strutture adeguate né personale adeguato. Basti pensare che in una situazione normale, ad Isernia, per fare l'analisi, che in una città qualsiasi dell'Italia paghi, vai, ti fai l'analisi, e ad Isernia devi attendere anche 2 o 3 settimane con l'appuntamento perché non abbiamo personale, ma in nessuna struttura, non solo qui. L'unico che potrebbe reggere l'impatto sarebbe la Cattolica a Campobasso, e neanche lo stesso Cardarelli, secondo me, reggerebbe.
Capito. Un altro soggetto di questa crisi ovviamente è l'Unione Europea. Io adesso non ti chiedo qual è la tua opinione sull'Unione Europea, perché magari è un po' scontato, però invece la cosa che magari può essere più interessante capire, considerato che sei consigliere comunale, ovviamente avrai anche un rapporto con i cittadini, eccetera, e se è cambiata secondo te l'opinione degli italiani rispetto all'Unione Europea secondo questa crisi, e quindi se a fine crisi magari c'è qualche possibilità in più di presa di coscienza anche di una fascia più ampia della popolazione, oppure no? Insomma, qual è la tua sensazione su questo?
Sì, allora, secondo me il cittadino ha cambiato notevolmente posizione perché i vertici tendono a pensare che, ecco, il cittadino normale che magari non si interessa come noi consiglieri di politica oppure come tanti ragazzi che conosciamo non, diciamo, non si espongono, il ceto alto tende a pensare che, ecco, che il cittadino non ci arrivi, tra virgolette. Io personalmente penso che ad oggi il cittadino, l'80% dei cittadini abbia cambiato completamente prospettiva. Il cittadino ora chiede di essere salvaguardato prima lui come figlio di uno Stato e poi magari guardare altrove dove sia possibile. Quindi a mio parere una prospettiva sovranista è più concreta magari rispetto a prima. Anche da parte dei cittadini.
Un'altra questione della quale ti volevo chiedere invece il rapporto tuo come donna rispetto alla politica. Ora all'esterno magari si può pensare che sia più difficile a destra e in casa pound per una donna fare politica, questo ovviamente però è soprattutto un luogo comune, però insomma io ti vorrei chiedere la tua esperienza personale, se hai avuto particolari problematiche e in generale cosa pensi di tutto il dibattito, ad esempio sulle quote rosa in politica, se sono necessarie. universitario oppure no?
Allora, io personalmente, te l'ho detto, ho iniziato a far politica molto giovane, quindi mi sono ritrovata poi in un gruppo umano e politico in cui la mia presenza era esattamente come quella dei miei pari uomini, cioè uguale. Nessuno mi ha mai fatto pesare il fatto di essere donna, anzi, il fatto di essere donna non mi ha mai impedito di scendere in campo in tutti i contesti della vita politica della mia comunità militante. Ribadisco, a soli 19 anni sono stata candidata, sono stata la candidata di riferimento della mia comunità e da 4 anni sono consigliere comunale di Isernia, da 4 anni continuo a fare quello che facevo tranquillamente con i ragazzi e anzi, mi piace ricordare una simpatica scena, definiamola simpatica, perché sin dal primo giorno di consiglio chiesi di essere chiamata consigliere e non consigliera. Questo perché credo che, a prescindere da dove si faccia politica, credo che non siano questi dettagli a stabilire il valore di un uomo o di una donna, bensì le sue azioni. E con questo spirito che io che mi confronto quotidianamente con i miei colleghi, amministratori, ma anche con i miei ragazzi, diciamo così.
Quindi questa immagino che sia anche una risposta sulla questione quote rosa, cioè tu non pensi che sia
Sì,
necessario un...
assolutamente.
Sì.
Assolutamente. Assolutamente.
Va bene. In conclusione, la domanda che io ho fatto un po' a tutti in queste interviste, tu in realtà in parte ci hai già accennato, però insomma ci ritorniamo sopra, ovvero la questione dell'ipotetico fronte sovranista. Tu hai parlato ovviamente della situazione da questo punto di vista, diciamo, non brillante a Isernia, ma naturalmente qui parliamo invece anche di uno scenario na nazionale, al di là degli uomini che operano nel territorio. Ecco, a tuo parere, Casa Pound rispetto a questo, diciamo, ha un po' aperto, nel senso che ha dato una sua disponibilità a dare un contributo che poi di fatto ha già dato di idee, programmi, eccetera. Ora, al di là di fatto che i programmi vengano spesso, insomma, colti e tra virgolette rubati senza nemmeno ringraziare, ma questo, insomma, non ci formalizziamo su questo. Però secondo te le prospettive in questo senso sono positive, negative? Come valuti anche l'operato in questo periodo di quelli che sono, diciamo, tra virgolette, gli uomini e donne di punta, cioè Salvini e Meloni, sul tema?
Allora, ritornando, partendo dal presupposto che secondo me l'area sovranista ha una grande potenzialità, ma appunto, come già detto prima, tende a tapparsi le aree da sola, il sovranismo, se vuole arrivare al governo della nazione, deve decidere appunto quale strada percorrere. Perché avere un piede nel sovranismo e uno nel liberismo non può portare da nessuna parte. I partiti sedicenti, sovranisti, diciamo così, dovrebbero portare avanti le istanze a tutela del popolo e non del popolo italiano, e del lavoro e del riscatto sociale. Invece spesso si muovono, come tutti sappiamo, in direzione diametralmente opposta. Sarebbe auspicabile un completo cambio di marcia con nuovi esponenti e nuove proposte concrete e soprattutto tanta coerenza, cosa che secondo me spesso a livello nazionale nell'area sovranista tende a mancare. L'operato della Meloni, tra alti e bassi, diciamo, lo apprezziamo, ma è un parolone. Io l'ho detto, l'area sovranista, a mio parere, di cui manca è una coerenza.
Bene, quindi però diciamo un po' meglio Meloni rispetto a Salvini, secondo te? Quindi come se dovessi dare un giudizio sui due, soprattutto in questi ultimi
Meglio,
mesi. Un
meglio,
po' meglio, diciamo.
meglio, meglio, meglio.
Bene, allora io ti ringrazio per essere stata con noi oggi. Naturalmente gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera Invitiamo a rimanere d'ascolto per il resto della programmazione, quindi grazie ancora a Francesca Bruno.
Grazie a te.
Grazie, grazie,
Grazie,
grazie e buon
grazie, grazie.
proseguimento a tutti.